Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. L'aumento della prevenzione ha pagato. Nessun problema di sicurezza in questi giorni a Rabadan, sotto controllo il numero di diffide. I ritardi nella consegna dei missili americani Patriots, Parlamento e governo svizzeri potrebbero valutare un'alternativa europea, resta l'incognita della reazione di Washington ad un eventuale annullamento della commessa. Meno traffico e meno disagi del previsto, la Valtellina tira un sospiro di sollievo, le gare olimpiche a Livigno e Bormio non impattano sulle attività quotidiane. E a Milano la nazionale maschile di hockey conosce la sua prossima avversaria, è l'Italia. Si gioca domani a mezzogiorno. Ai quarti eventualmente incontrerà la Finlandia. È positivo il bilancio intermedio sul fronte della sicurezza per il Rabadan di Bellinzona, dove ieri, nel giorno clou del corneo mascherato di Carnevale, erano presenti circa 45.000 persone. Dopo la tragedia di Crans Montana, questa edizione ha visto un rafforzamento delle misure per la sicurezza antincendio. Non si sono registrati finora disordini importanti e in calo rispetto allo scorso anno eppure il numero delle diffide. Ce ne parla Romina Lara.
Quest'anno direi che un livello di guardia come abbiamo, penso che in passato non c'è mai stato. Siamo stati attenti ad ogni particolare.
Il presidente del comitato organizzatore, Giovanni Capoferri, si dice soddisfatto. Il bilancio lo si traccerà solo alla fine, ma per il momento tutto sembra essere andato anche meglio del previsto. Questo vale anche per le diffide emesse perché ha causato problemi. Finora sono state 43. L'anno scorso erano una cinquantina. Per quanto riguarda la sicurezza antincendio, che quest'anno è stata rafforzata con delle misure preventive ulteriori, cosa ci può dire? È andato tutto liscio?
Io rispondo per quel che riguarda il capannone e le tendine. Noi abbiamo fatto collaudare tutte le tendine e il tendone da un esperto che le ha ritenute idonee.
Sicurezza che ha coinvolto anche i 20 bar che durante le serate del carnevale si sono convertiti in discoteche e ai quali le autorità avevano imposto, tra le polemiche, l'obbligo di dotarsi di due agenti di sicurezza privati. Una misura rispettata da tutti, secondo la polizia comunale. Si conta di ripeterla dunque anche in futuro. Lo chiediamo al capo di Castero Sicurezza di Bellinzona, Mauro Minotti.
Si aspettava molta gente, è arrivata, e bisogna dire che i nostri provvedimenti che abbiamo preso riguardo alla sicurezza hanno avuto degli ottimi riscontri. Per quel che riguarda i bar, bisogna dire, a parte la difficoltà iniziale, perché è arrivata anche un po' improvvisa, un po' all'ultimo momento della cosa nuova, bisogna dire che tutti sono stati molto positivi e anche abbiamo avuto degli ottimi riscontri anche in questo senso. Penso che anche in futuro verrà ripetuto questo esercizio.
Una valutazione complessiva sarà fatta a bocce ferme dopo il carnevale, coinvolgendo tutti gli attori.
Abbiamo accennato dell'impatto della tragedia di Crans Montana sull'edizione del Rabadan. Ebbene, nuove rivelazioni aggiungono dubbi sulla serietà della gestione comunale proprio di Crans Montana. La trasmissione televisiva Mise au Point di RTS ieri sera ha rivelato che dal 2023 il municipio era informato delle carenze nelle procedure dei controlli antincendio e dei permessi di costruzione. Un rapporto confidenziale avrebbe evidenziato problemi nella gestione del personale e mancanze di risorse. Ne deriva che oltre l'80% dei locali pubblici di Crans Montana non sono stati controllati negli intervalli previsti dalla legge. Dati e testimonianze raccolte dai colleghi romani evidenziano anche disparità di trattamento. Alcuni locali venivano regolarmente controllati, altri quasi mai. I grandi progetti di difesa dell'esercito e i pesanti ritardi, si fa sempre più concreta l'ipotesi di valutare offerte alternative a quella dei Patriots americani per il sistema missilistico di difesa terra-aria. Sul tavolo è infatti spuntata un'offerta europea. E così tra i parlamentari cresce la tentazione di ritirarsi dal contratto con gli Stati Uniti, ma a quale prezzo? Ce ne parla il servizio di Gianluca Olgiati.
Il nome Eurosam era già spuntato mercoledì scorso quando il Dipartimento federale della Difesa aveva fatto il punto sui ritardi che gravano anche sul sistema missilistico Patriot. Ora da Parigi, dal consorzio italo-francese, l'ipotesi si fa più concreta. Se la Svizzera vuole una soluzione europea, indipendente e sovrana, siamo pronti a fornirla entro il 2029, ha dichiarato alla NZZ am Sonntag il segretario generale di Eurosam, Jérôme Dufour. Un'altra alternativa considerata seriamente in Parlamento, da destra a sinistra.
Stelle einfach fest, dass Patchwork ganz offensichtlich massive Lieferverzögerungen hat.
Mauro Tuena, consigliere nazionale UDC, per lui è essenziale che la Svizzera disponga di un sistema di difesa entro la fine del decennio e questo non è garantito con i Patriot. Ma c'è un problema, l'accordo stipulato con gli Stati Uniti e i 700 milioni di franchi di anticipo già versati.
Da kann ich mir gut vorstellen, dass wir ohne eine Strafe zu zahlen aus diesem Vertrag aussteigen können.
Ma Tuena ritiene possibile che la Svizzera riesca a svincolarsi dal contratto, i ritardi sono colpa americana, e a recuperare i 700 milioni oppure farli conteggiare nella commessa degli aerei F-35. Con l'incognita della reazione del presidente Trump, anche in ottica Dazi, le commissioni di politica e di sicurezza mettono intanto pressione sul ministro della difesa Martin Pfister. Se nelle prossime settimane non arriveranno garanzie da parte americana, il Consiglio federale decida sul da farsi.
Il traffico ferroviario in Romandia sta subendo grossi disagi in queste ore per un atto vandalico. Ieri sera infatti dei tifosi che lasciavano Losanna in treno dopo il derby di calcio tra Losanna e Servette hanno lanciato dei petardi che hanno gravemente danneggiato una quarantina di cavi della stazione. Il risultato è che nessun convoglio viaggia tra Losanna e Renon. Le ferrovie hanno organizzato dei bus navetta tra le due stazioni. Molti treni che collegano Ginevra alla Svizzera tedesca e Losanna al resto della Romandia in queste ore sono stati deviati su linee alternative. Domani si dovrebbe tornare alla normalità. Continuiamo a parlare di traffico con i prossimi due servizi. Si chiama Move Smart ed è una nuova certificazione che permetterà di riconoscere le imprese elvetiche che prevedono criteri sostenibili per i viaggi di lavoro e gli spostamenti dei propri dipendenti. Lanciata a fine gennaio, vede già coinvolte 13 grosse aziende con un totale di oltre 100.000 impiegati e fra queste anche l'Università della Svizzera Italiana. Da Berna, Alessio Veronelli.
È la mobilità a scaricare nell'atmosfera un terzo delle emissioni di CO2, secondo i promotori di Move Smart. Come le aziende gestiscono la loro ha un impatto molto importante. La Svizzera ha firmato l'accordo sul clima di Parigi che prevede l'azzeramento delle emissioni di CO2 entro il 2050 e con questa certificazione vogliamo aiutare le aziende ad allineare la propria mobilità a questo obiettivo, ci dice il direttore di Provelo, Jürg Buri. Provelo, una delle tre associazioni all'origine di questa iniziativa. Le altre, l'Associazione Traffico e Ambiente e l'Unione dei Trasporti Pubblici. Il direttore Ueli Stückelberger. Chiaro che laddove il trasporto pubblico è efficiente è forse più facile, ma c'è comunque anche la possibilità di utilizzare mezzi elettrici per spostamenti legati al lavoro. Chiediamo alle aziende di riflettere in modo che ognuno possa portare il proprio contributo. 13 per più di 100.000 impiegati, le aziende che hanno già sottoscritto un impegno. Fra queste FFS, Posta, Elsana, Lonza e l'Università della Svizzera Italiana. È comunque imperativo migliorare la rete dei trasporti pubblici e delle piste ciclabili, aggiunge Ueli Stückelberger. Un buon esempio è il tramtreno a Lugano. Obiettivo dell'iniziativa coinvolgere almeno 500 aziende nei prossimi 3 anni.
E appunto, sempre a proposito di traffico, in Valtellina, alla vigilia delle Olimpiadi, si temeva il collasso di strade e ferrovie, con qualche preoccupazione poi anche per i grigioni. Molte opere, come circonvallazioni, infatti, non erano pronte. La situazione sul fronte del traffico in realtà sta creando molto meno problemi del previsto, forse anche perché il pubblico non ha superato le aspettative. Ce ne parla Antonia Marsetti.
Mobilità promossa a pieni voti sino ad ora per le Olimpiadi in Valtellina, ma anche sul versante grigionese la situazione è meno complicata del previsto. Dall'inizio delle gare a sabato sera, 20.000 passeggeri, 10.000 all'andata, 10.000 al ritorno, hanno fatto la spola da e per Livigno sulle navette attraverso il tunnel del Mullaschera, meno di 1.000 utenti al giorno contro i 4.000 ipotizzati. Sul versante lombardo il traffico non ha impensierito, nonostante Bormio e Livigno, due delle località di gara, siano raggiungibili dall'Italia da un'unica arteria. Il divieto di circolazione ai mezzi pesanti imposto la mattina per far passare i bus navetta ha evitato disagi e anche la logistica, molto preoccupata alla vigilia delle Olimpiadi, ha dovuto ricredersi. L'autotrasportatore tiranese Paolo Berti.
Nelle ore in cui abbiamo potuto viaggiare non c'erano assolutamente disagi, anzi il traffico era inferiore al solito. L'unico problema è quello del rientro del traffico proveniente da Bormio verso il resto del paese, con una coda che però è identica a quella di tutti gli altri giorni del resto dell'anno.
Tutto bene anche per i collegamenti ferroviari garantiti con 4 corse all'ora da e per Milano. Da registrare però un tentativo di sabotaggio avvenuto nottetempo lungo la linea ferroviaria nel comune di Abbadia Lariana, in provincia di Lecco. Una molotov ha danneggiato 7 cavi di una centralina di scambio subito ripristinati. Indaga sull'accaduto la direzione distrettuale antimafia di Milano.
In Francia sta facendo molto discutere la morte di Quentin, un giovane della destra identitaria aggredito a Lione giovedì scorso da militanti antifascisti. Quentin stava protestando contro la conferenza di un eurodeputata di La France Insoumise, partito della sinistra radicale che ora è accusato di creare terreno fertile per la violenza. Ne parliamo con Annalisa Cappellini, che si trova a Parigi. Annalisa, ci sono stati raduni e manifestazioni dopo la morte di Quentin e soprattutto tante reazioni politiche.
Sì, a cominciare da quella del Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, che ha ribadito con un messaggio su X che nessuna ideologia giustifica un omicidio. Un'idea ripresa anche dal sindaco ecologista di Lione, Grégory Doucet, secondo cui simili episodi di violenza in pieno cuore della città sono inaccettabili. Al di là della classe politica, però, la morte dell'attivista 23enne, aggredito in pieno giorno in mezzo alla strada, ha scosso anche la popolazione francese. Un primo raduno per chiedere giustizia per Quentin si è tenuto questa domenica pomeriggio in piazza della Sorbonne, davanti alla storica università parigina. Un simbolo per ricordare che l'attivista è stato picchiato a sangue a pochi metri da un'altra università, quella di Sciences Po a Lione.
A proposito di raduni e schieramenti, questo grave fatto di sangue, questo omicidio, sta scatenando una guerra proprio fra gruppi radicali.
Sì, proprio così, perché secondo i primi elementi dell'inchiesta sembra che il ragazzo si trovasse con il collettivo di estrema destra Nemesis e che sia morto dopo una violenta rissa contro degli attivisti di estrema sinistra. Entrambi i gruppi si trovavano nei pressi di Sciences Po, appunto, a Lione, dove l'eurodeputata di sinistra radicale Rima Hassan stava tenendo una conferenza. Proprio per questo ora le autorità temono un'escalation tra gruppi militanti di estrema destra ed estrema sinistra. Secondo la stampa locale, infatti, l'ultradestra starebbe già organizzando le rappresaglie. Preparatevi a ciò che verrà, si legge su uno dei principali canali Telegram di estrema destra. Diverse sedi locali del partito di sinistra radicale, la France Insoumise, hanno già subito atti di vandalismo dopo l'aggressione di Quentin.
Annalisa Cappellini da Parigi. E chiudiamo occupandoci di un vertice continentale che ha lasciato sicuramente strascichi e dubbi. È quello dell'Unione Africana, che si è concluso ieri a Addis Abeba in Etiopia. Sullo sfondo, anche se non è mai stata direttamente citata, c'è la questione della guerra economica e di potere tra le due potenze regionali, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Ce ne parla Freddy del Curatolo.
Economia, sviluppo, clima. Ma a tenere banco, anche se dietro le quinte, ad Addis Abeba, nel vertice dei paesi dell'Unione Africana dello scorso weekend, è stata la questione della guerra fredda tra Arabia Saudita e Emirati Arabi e delle loro alleanze con i paesi dell'Africa orientale, del Sahel e del Corno d'Africa. Il vertice è giunto oltretutto pochi giorni dopo le rivelazioni dell'agenzia Reuters, che ha scoperto proprio in terra etiope un centro di addestramento dei ribelli sudanesi dell'RSF, che da quasi 2 anni stanno combattendo una delle più cruente e mortali guerre del continente. Addis Abeba ha scelto quindi di stare dalla parte dei ribelli, le cui armi e i droni sono forniti dagli Emirati via Pechino, mentre l'Arabia Saudita rifornisce l'esercito governativo di Khartoum. Ma la posta è ancora più alta per il Medio Oriente, che sta cercando di inserirsi nel vuoto commerciale e strategico lasciato dagli Stati Uniti e dall'Arabia alla Cina, perché c'è di mezzo il Sahel, da sempre ideale prolungamento della linea commerciale arabo-africana. Gli Emirati Arabi inoltre hanno investimenti in corso anche in Ruanda e in Tanzania, mentre per gli arabi il controllo del Mar Rosso è fondamentale. Lo scacchiere africano, insomma, oltre che mostrare il suo immenso potenziale, è una complicatissima terra di conquista e alleanze.
Con questo servizio chiudiamo il radiogiornale. Buona giornata a tutti e a tutte.